Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere.
Ogni città consegna le sue forme, le sue linee, le sue curve alle mappe online. Mappe in cui puoi trovare luoghi in cui ristorarsi, un buon caffè, due parole gentili e poi rimmergersi nel web. 44 gradi, 49 primi, 28 secondi latitudine nord, 11 gradi, 36 primi, 29 secondi longitudine est. Dalla pasticceria Pivati a Ferrara parte l'esplorazione orientativa sulla funzione live di Facebook. Benvenuti all'ascolto di Coordinate Cartesiane da parte di Irene Spadaro. E quello che può sembrare soltanto un bar, soltanto una pasticceria, a volte è più di un luogo di ristoro. Chissà quanti di voi hanno fatto iniziare 100.000 storie proprio da un bar, da quella persona così gentile che vi porge il caffè. E questo luogo si trova nella città di Ferrara. È una pasticceria, la pasticceria Pivati.
E l'appassionato di questo luogo è un uomo affascinante, e solo lui può essere così carismatico da aver scritto ben 42 regole per il digital carisma. Diamo il benvenuto a Coordinate Cartesiane a Rudy Bandiera, ben trovato.
Ma grazie mille, la parola affascinante abbinata al mio nome è straordinaria.
Ma diciamo che è giusto un vezzeggiativo, se esiste un influencer che non è un bacillo sei tu.
Ma grazie mille, questa cosa qua me la porterò a casa e mi bullerò a destra e a sinistra per la città, giuro.
Facebook consente di fare la diretta streaming. Ora, esistevano altri strumenti, Periscope, Hangout, ma cos'ha in più Facebook?
Io direi che in sostanza in più Facebook ha 1.700.000.000 di persone in più rispetto a che Hangout. Alla fine, se abbiamo un qualunque tipo di tecnologia o di innovazione che non viene recepito dalla massa, quella che io chiamo casalinga di Voghera, ragionevolmente questa innovazione non può diventare progresso e non può diventare appunto di massa. Quindi Facebook ha la differenza grossa, sostanziale di Facebook rispetto agli altri, è che ha gli utenti.
Quindi il paniere di coloro che possono potenzialmente ascoltare i tuoi contenuti, oltre ai massimo 5.000 amici, se stiamo parlando del profilo personale, questo tipo di diretta consente di farsi vedere oltre quelli che sono i tuoi contatti diretti?
Sì, sì, ma sì, perché comunque ci permette, per esempio, di fare i live, possono essere fatti sia sul profilo, sia sulla pagina. Se si fanno sul profilo, potenzialmente si viene visualizzati dai nostri amici, quindi diciamo che se abbiamo 100 amici è ragionevolmente impossibile che usciamo da questa cerchia di 100 amici. Sulla pagina possiamo farlo sia sugli iscritti alla pagina, ma anche sponsorizzare i video che poi ne escono. Quindi una volta fatto il video, il live, noi possiamo sponsorizzare il video che rimane, non più in live ovviamente, ma in differita, e sponsorizzarlo per farlo vedere a un numero diciamo virtualmente infinito di persone. La cosa che differenzia in sostanza Facebook rispetto a Periscope è che Periscope di iscritti ne ha così pochi da non poter raggiungere questa massa critica che invece Facebook ha ormai raggiunto da tempo. La massa critica che cos'è? È la casalinga di Voghera, è l'utente che usa Facebook perché lo usano tutti. Periscope non lo usano perché lo usano tutti, perché in realtà lo usano i pochi.
Sembra di poter dire serenamente con Rudy Bandiera è il contenuto, perché se apriamo una diretta live mentre stiamo preparando la cena per i nostri amici, per noi stessi, ma senza un particolare estro, un qualcosa da far vedere che possa inchiodare il pubblico, e apriamo solo per parlare a casaccio, magari non siamo poi così interessanti.
Questo qua è il grande problema che poi non è un problema, ma è una grande, grande, grande opportunità, però a volte viene vissuto come un problema perché le persone non hanno idea di come funzioni una cosa, ma lo utilizzano lo stesso. Mi spiego. Se noi fossimo in un altro tipo di società e dessimo le automobili a chi non ha una patente, quelle persone che guidano la macchina probabilmente si schianterebbero dopo 50 metri, ammazzerebbero loro e le persone che hanno attorno. Quindi la nostra società che cosa ha fatto? Si è strutturata educativamente per rendere le automobili qualcosa di guidabile solo da chi ne ha abilitato. Quindi noi facciamo degli studi, seguiamo dei percorsi per essere abilitati a guidare la macchina. Questo impedisce che si esca ad ammazzare la gente. Poi succede lo stesso, ma è in numero, diciamo, molto inferiore, gli incidenti sono in numero molto inferiore rispetto a quelli che ci sarebbero se tutti potessero guidare senza patente.
Quindi c'è la regola 36 del digital carisma: hai una responsabilità verso tutti.
È verso
in
tutti.
In un certo senso siamo tutti degli Spider-Man e non dobbiamo per forza zompettare da un palazzo all'altro con le reti, però con le ragnatele, però no, con quello che diciamo.
Questa qui è una cosa verissima, anche perché abbiamo una responsabilità notevole, proprio dovuta al fatto che noi parliamo con migliaia di persone, quindi potenzialmente con milioni di persone. Quindi se noi mutuiamo quello che abbiamo appena detto sul mondo dei social, in teoria a ogni innovazione dovrebbe corrispondere l'abilitazione alla stessa. Cioè nascono i video in live, ci dovrebbe essere qualcuno che ci insegna a utilizzarli, così non è. Quindi che cosa succede? Che la gente, solo perché può fare una cosa, la fa. Quindi le persone si buttano a fare live. Con quale conseguenza? Che nessuno in realtà è strutturato controintuitivamente per farlo ed escono delle schifezze. Cioè, c'è quello che è a tavola e si inquadra mentre è a tavola, c'è quello che sta cenando con gli amici che, da un certo punto di vista, chi se ne frega, eppure fa il live. E quindi noi siamo convinti di conseguenza che i live siano una stupidaggine, perché vediamo dei contenuti che non sono all'altezza. In realtà non è il live una stupidaggine, ma è il contenuto che viene pubblicato senza cognizione di causa da molte di quelle persone che lo fanno solo perché possono.
Rudy Bandiera, qui a Coordinate Cartesiane su Radio Città del Capo. Io proverei a chiederti una cosa, dato che questa è una radio di contenuti. Bisogna trovarsi un influencer. Come si fa a sopravvivere alla miriade di gattini?
Croce delizia. No, non si può. Nel senso che
contenuti
sono
versus gattini,
sì, sono
0 a 1.
Super potenza, non sono battibili. È come se negli anni 50 qualcuno avesse detto: come facciamo a difenderci dall'invasione dell'Unione Sovietica? Non si può, insomma, se i gattini decidono di essere sui social, vincono tutto a mani basse. No, in realtà sto scherzando, però non del tutto, nel senso che le persone sono in maniera prepotente, direi brutale, attratte da tutto quello che è dolce, giocoso e paccioccoso. Quindi i gattini hanno vita facile. È ovvio che se io vedo due notizie su Facebook, una con dei bambini che giocano con dei gattini, una con dei morti a Lampedusa, il mio stato d'animo migliora ed io sto molto meglio se vedo i gattini. Quindi è per questo che le cose più frivole e più cucciolose, più pucciose, sono molto più funzionali a livello social. Il punto è che noi, nel momento in cui pubblichiamo un gattino, stiamo parlando con un tipo di persone, non con tutte le persone. Cioè, probabilmente a uno come me dei gattini non frega nulla, ma non perché io sia un duro, ma perché non utilizzo i social per quello. Quindi è importante, non dico quale tipologia di contenuto fare, ma è importante capire con chi si vuole parlare. Se io comunico in un certo modo, comunico a un certo tipo di persone.
Il famoso target.
Bravissima, esatto.
Ma anche, come sempre io pesco in maniera indecente dal tuo libro Le 42 leggi del digital carisma, prendo giù la legge numero 12, scatenare le endorfine nel cervello delle altre persone. perché un contenuto magari facciamo una struttura modello Epic Fail, per cui faccio credere che c'è faccio tutta una presentazione con dei gattini e poi ti arrivo con dei contenuti
che funzioni.
È un troll, oppure
stavo pensando mentre lo dicevi, io posso raccontare la stessa cosa in 10 modi diversi, 10 per dire 10, ma possono essere molti di più.
Esercizi di stile, insomma.
Sì, esatto. Quindi se io racconto che ho fatto la coda alle poste, lo posso raccontare in maniera ironica, oppure in maniera sarcastica attaccando le poste, oppure in maniera arrabbiata attaccando ancora di più le poste e anche quelli che mi erano attorno. Sto raccontando la stessa cosa, la sola storia, solo raccontando in 3 modi diversi. Ad ognuno di questi tipologie di contenuto reagirà in un modo piuttosto che in un altro un gruppo di persone piuttosto che un altro. Quindi io devo, questa è un po' la legge alla base del personal branding, io quando comunico devo comunicare esattamente quello che voglio che venga percepito e devo avere una linea piuttosto dritta, cioè se un giorno pubblico una cosa incazzata e il giorno dopo una cosa allegra e poi di nuovo incazzata e poi di nuovo allegra, sembra uno schizofrenico che tra l'altro non riesce a tenere a bada le proprie situazioni, quindi si arrabbia.
Bandiera qui ai microfoni di Coordinate Cartesiane, come si fa a far sì che la persona che ti scrive o che ti vede sulla diretta di Facebook di cui parliamo oggi sia felice di averlo fatto senza passare né per paraculo ma soprattutto restando fedeli a se stessi?
Guarda, hai detto una cosa magnifica. Allora, nel momento in cui noi guardiamo una diretta o guardiamo un qualunque tipo di contenuto, che cosa stiamo facendo? Stiamo concedendo la cosa più importante in assoluto che abbiamo, il nostro tempo e la nostra attenzione di conseguenza. Quindi, rivoltando il punto di vista e vedendo da chi deve produrre il contenuto, io non mi devo chiedere piace o non piace, mi devo chiedere che cosa posso dare alle altre persone per far sì che le altre persone mi seguano, mi leggano, mi guardino. In realtà è piuttosto semplice la risposta, devo dare utilità. Per utilità non considero qualcosa che sia pesante, pedante e
non so, centinaia, diciamo, di tutorial non sono per niente pesanti e pedanti, ma io personalmente mi ci attacco quando non so fare qualcosa.
Esatto, bisogna dare qualcosa di utile. Per utile io intendo anche divertente. Io dico sempre che i tipi di contenuti che si possono fare online sono due: utili e divertenti. Se sono poi utili e divertenti insieme, allora abbiamo vinto tutto. Quindi nel momento in cui io faccio un live, mi devo dire dall'altra parte perché dovrebbero essere interessati a guardarlo, che cosa gli sto dando. Allora, per esempio, io ho fatto il mio primo live pochi giorni fa e nel primo live ho spiegato che cosa si deve fare nei live. Ho fatto un meta live praticamente. In pratica ho raccontato come si fanno i live, che cosa bisogna raccontare, in quali termini, quanto tempo devono durare, eccetera. Quindi ho dato della sostanza a quello che stavo raccontando. Non ero solo una scatola, ma una scatola riempita di qualcosa.
Rudy Bandiera, nel tuo primo video su Facebook, come hai appena detto, hai raccontato come fare live, insomma, istruzioni per l'uso dati da alta autorità. E una delle cose che ho visto e che possono vedere i nostri ascoltatori, perché comunque linkeremo il tuo live nella pagina di Coordinate Cartesiane, c'è il fatto che rispondevi alle domande. E questo è anche, ci vuole anche un po' di mestiere, non so, un po' i radiofonici, un po' quelli che siamo anche attori, siamo un po' capaci a interagire su due cose contemporaneamente, però a volte capita che fra il troll, fra quello che un po' ti ama, un po' ti odia, un po' oggi gli gira storto, richiamerei la regola 36 del libro sul digital carisma: non cedere alla collera, ma anche non distrarsi troppo nel fare poi tutto quanto un video, tutto quanto un contenuto sulle risposte e le interazioni live, perché non tutte poi consentono a quello che è il nostro contenuto di arrivare a chi ci ascolta.
Hai perfettamente ragione. Tra le leggi del digital carisma, adesso non ricordo di preciso quale numero sia, ma comunque spiego che il tuo interlocutore è, nel momento in cui tu parli, la persona più importante di questo mondo. Quindi, dal momento in cui tu sei online e sei live su Facebook, hai davanti una, 10, 100, 1000 persone. Quelle sono le 1000 più importanti del mondo. Se cominci a distrarti leggendo quello che viene scritto sotto al video, stai dedicando la tua attenzione solo a una persona e non la stai più dedicando a tutte le altre. Quindi bisogna cercare di trovare un compromesso. Siccome il live, l'unico vero quid del live rispetto a un video normale è la possibilità di interazione in diretta, io non dico che non sia da considerare, dico semplicemente che non ti devi far distrarre. Questo è un esercizio di concentrazione spaziale, perché è una fatica terribile, però è l'unico modo che ci permette di essere attenti su quello che diciamo, cogliere e carpire gli eventuali commenti, ma far sentire tutti partecipanti al nostro live, perché altrimenti ci distraiamo, cominciamo a divagare, cominciamo a fare cose di questo tipo, quindi a non avere bene in testa quello che dobbiamo dire, e questo non va bene.
Che già quella è per un fonico, la riconosciamo subito quando si apre lo sprittogramma del file, quel suono lì ormai siamo abituati ad occhio ad intercettare.
Ed è terribile.
Sì, un po' sì. Tornando un po' a una cosa che chi ti conosce, Rudy Bandiera, ti apprezza e ti segue, è la capacità di essere un influencer, una persona che aiuta, conosce e sa di quello che è la sua materia, perché sono tanti che parlano ma per sentito dire, un po' come quando gli amici ti consigliano il Rescue Remedy come fiore di Bach, perché sanno che va bene su tutto, soprattutto sul panico.
È vero.
Per una volta chiedo a Rudy Bandiera di essere il Rescue Remedy del web, di noi che usiamo i social per comunicare, per trasferire dei contenuti che non restino solo a farci essere i più famosi del nostro numero civico. Come si fa a cercare di superare questa soglia del circolo degli amici e passare dei contenuti oltre la frontiera della massa di contenuti? Perché adesso non è che ci mancano le informazioni, a volte ne abbiamo così tante da non riuscire più a scremarle, come all'inizio, quando avevamo l'MP3 stracarico di roba e ci sarebbero servite due vite per ascoltarle tutte.
Sì, non saremmo mai riusciti ad ascoltarle tutte, hai perfettamente ragione. Questo qua è un punto che a me piace tantissimo. Come sai, insegno digital PR in università e c'è una, non dico una lezione, ma in tutte le lezioni salta fuori una costante, che è quella del gatekeeper, che è quella dell'individuo, in questo caso stiamo parlando di persone, poi non necessariamente il gatekeeper deve per forza essere una persona, ma in questo momento parliamo di persone, di individui, che è in grado di notiziare, di rendere un'informazione notiziabile. Cioè, cosa significa? Se io leggo, io Rudy Bandiera, leggo su un sito di nicchia tecnologico che Apple lascia i dati di iCloud, cioè i dati che ognuno che usa un iPhone ha nel telefono, sui server di Google. Io ci penso, ci rifletto e dico, ma questa qua è una cosa incredibile, è molto curiosa come cosa, cioè Apple ha i dati dei propri dispositivi sui server Google. È strana. Questa notizia però è una notizia che non arriverebbe mai a chi non si interessa come me di questi argomenti e di questi, diciamo, principi. E quindi che cosa faccio? Prendo questa notizia, la traduco, tra virgolette, per i miei lettori / ascoltatori e rendo questa informazione, che a loro non arriverebbe mai, notiziabile, cioè qualcosa di cui parlare e discutere. Che cosa sto facendo in questo momento? Sto creando consapevolezza, sto divulgando informazioni e sto anche consapevolizzando le persone che altrimenti non avrebbero, ripeto, mai saputo cose di questo tipo. Quindi il segreto qual è? Il segreto è dare contenuto di qualità. Siamo sempre lì e ci vuole tanto lavoro e tanto tempo. Serve per esempio un blog, oppure non necessariamente un blog, ma Facebook non deve essere usato solo per condividere cose di altri, ma per generare contenuto, perché anche questo è un problema. Il 90% dei contenuti prodotti sui social al mondo viene prodotto dal 10% degli utenti. Cioè praticamente le persone, tecnicamente si dice, lurcano, cioè non producono contenuti, ma guardano solo. Quindi non possiamo pretendere di uscire dalla massa, dalla massificazione, se non produciamo contenuto e se il nostro contenuto non è utile.
Rudy Bandiera, sta onorato di averti qui a Radio Città del Capo, mentre l'ora sono la sera del venerdì, probabilmente avranno, come dico sempre, hanno già trovato parcheggio per fare l'aperitivo oppure per tornare a casa o chissà dove ci sta, da dove ci state ascoltando, e avere un attimino davanti il nostro telefono. Sappiamo che questo oggettino in una mano fa quello che una volta facevano i computer. Qualche tempo fa, non so più linkare la data, guardavo le tue pagine e facevi vedere la differenza sostanziale di quanto prima un giga di memoria aveva bisogno di un supporto di dimensioni notevoli, adesso sta sulla punta di un dito, c'è la mini smart, la SD micro, che di giga ne ha 8 e più.
O 16 o 32, vero?
Ecco, così giusto per ridere. Quindi, però, il tempo cronologico rimane sempre lo stesso. Come si fa a studiare un modo per essere semplici, efficaci e interattivi con qualità?
Allora, in effetti quello che dici è un punto piuttosto complesso. Anche in riferimento alla memoria, mi viene in mente qualche anno fa lessi un articolo alla memoria presente nel mondo, la memoria digitale presente nel mondo, c'era un articolo sul Corriere della Sera in cui si diceva che si stava esaurendo, cioè che tutta la produzione di contenuto era così ampia e aumentava a tal punto che la memoria presente al mondo non sarebbe stata sufficiente a contenerla. Evidente stupidaggine, perché la memoria intanto si evolveva a sua volta. Quindi diciamo che la memoria è l'ultimo dei problemi che abbiamo. La memoria, come giustamente dicevi tu, la memoria intesa come il luogo in cui archiviare. Come fare a capire che cosa tenere in pratica, se non ho capito male?
Sì, perché a volte abbiamo degli archivi di cose che abbiamo scritto nel 2001, poi le rileggiamo e diciamo, ma questo adesso a che mi serve, se non per lasciarlo ai posteri?
Certo. Beh, in riferimento per esempio a un blog, ci sono due strade che si possono seguire. Per esempio, se noi abbiamo un blog da diversi anni, si può decidere di cancellare quello che di vecchio perché non ci rappresenta più, e conosco ottimi blogger che l'hanno fatto ed è rispettabile, oppure dire lo tengo perché comunque mi ha rappresentato in quel momento e personalmente è il mio pensiero, anche se non mi rappresenta più in questo momento, mi rappresentava in quel momento. Però il punto è interessante dal punto di vista opposto, cioè non tanto di chi produce il contenuto, ma di chi ne usufruisce o ha voglia di usufruirne. Cioè, io come faccio a sapere che cosa devo leggere la mattina per essere sicuro di avere la verità? Non lo so, giuro, non lo so.
Bene.
Il punto è che io devo trovare
mi sento fortunata.
Dei punti di riferimento dei quali mi fido. La fiducia non implica la verità, attenzione. Se io mi fido di qualcuno che mi dice qualcosa, non vuol dire che questo qualcuno mi stia dicendo la verità, però mi fido. Quindi noi che produciamo contenuto dobbiamo avere prima di tutto la credibilità necessaria a far sì che la gente si fidi di noi, e le persone devono a loro volta fidarsi di noi. Quindi se io domani mattina scrivo che il mio nuovo telefono di una marca X, che può essere Samsung piuttosto che Huawei, va benissimo, so che la gente si fiderà di me. E quindi ho una responsabilità notevole nel raccontare queste cose qui. Quindi il punto sta, io devo essere credibile e le persone devono trovare un punto di riferimento di cui si fidano, che sia un blog, che sia un giornale, che sia un forum, che sia un gruppo di Facebook o un individuo che sta su Facebook, qualcuno di cui fidarsi. E torna il concetto di gatekeeper, questa persona della quale ci si fida è quella che prende le informazioni e le traduce per le persone che si fidano di lui.
Ti ringrazio infinitamente per essere stato qui a renderci cittadini consapevoli, perché essere cittadini consapevoli e persone che sanno muoversi all'interno di una città, non per forza guardando una mappa, ma riconoscendo il bar, la tabaccheria,
il riferimento.
Ecco, perché c'è modo e modo per orientarsi e scegliere. C'è chi ha bisogno di una mappa per sulle prime avere dimestichezza di un luogo che gli è sconosciuto, a tratti ostile. E altro è avere qualcuno che, come te, ci può permettere un tour di questo mondo sconfinato, come se fosse proprio le pareti di casa sua.
Grazie a te per avermi permesso di raccontare la mia, e grazie per avermi dato questo spazio nel quale io ho esposto di fatto una visione. Anche questa, non stiamo parlando di matematica, di numeri, stiamo parlando di concetti, di idee e di punti di vista. Quindi avere la possibilità di esprimere il proprio concetto, le proprie idee, i punti di vista è una cosa magnifica che a me piace da morire.
Hai un ultimo messaggio da lanciare in bottiglia?
Certo, condividete, generate contenuto che sia di qualità.
E qualunque sia il contenuto che vorrete condividere, ovunque soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per scoprire nuovi orizzonti. Buona continuazione di ascolto dei programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro.
Mi sono perso sulle mappe riperso. L'orientamento è disperso fra mappa e territorio, in questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate. Cartesiano.